Brussellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea, presentata da Radio Alma e condotta in studio da Mary D, con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Giro, giro, tondo, casca il mondo, dove sei? Danny M, che fai?
È un po' in crisi oggi.
È un gioco, ha raddoppiato.
Io qui non sento niente, ci ascoltate? Ma siamo in diretta, io mi sono persa qui, è nel gioco dei giochi. Io volevo cantare una canzoncina questa sera per cominciare.
Vadi,
ma non me la fanno cantare, no.
No, vadi pure.
No.
Ma vadi pure.
No.
Dai.
Hanno rubato l'attimo e quindi non l'ho posso fare.
Carpe diem.
Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate. Allora, questa sera avete capito che è una puntata un po' diversa dalle altre e vorremmo parlarvi del gioco, cercare di capire quanto ci sia di gioco e quanto ci sia poi di realtà in tutto ciò che facciamo. George, io ho capito che vuoi giocare perché questa è la puntata adatta per giocare, però giochiamo insieme.
Giochiamo insieme cosa? Quando parlo di gioco a me viene in mente solo la teoria dei giochi.
Sapevo io che andavi subito sul difficile, lo immaginavo io, la teoria dei giochi, va bene.
Ma no, perché la gente pensa che giocare, sì, hanno sempre in mente i bambini, Marcondirondirondello,
che bel castello. Che bel castello, Marcondirondirondello, che bel castello, Marcondirondirondan.
Sei felice che te l'ha fatta cantare?
Sì,
oh, molto bene. E invece in realtà il gioco è semplicemente una serie di regole, cioè giocare significa avere delle regole, rispettare delle regole per ottenere dei risultati. Questo è il concetto, è questo che mi piace molto. La vita è un gioco, allora trovi dei personaggi seri che dicono no, come sarebbe a dire che la vita è un gioco? La vita è fatta di cose e persone serie, e dimostra di aver capito una mazza e quindi di non essere così proprio titolati per partecipare a questo gran gioco della vita.
Una mazza da baseball, no? Così restiamo in tema di gioco.
Ecco, una cosa del genere. E invece no, il gioco ha delle regole, quindi la vita è un gioco nel senso che ha delle regole proprie. E non è sempre associato al divertimento, il gioco è proprio uno scambiare di azioni e reazioni secondo delle leggi predeterminate e predefinite. Almeno spesso predeterminate, ma talvolta le regole non sono definite e si scoprono man mano, si costruiscono man mano. E questo è un altro problema un po' più. Rende la vita la cosa o il gioco più interessante.
Ma il gioco in realtà riveste tante sfaccettature, come dicevi, quindi insomma dipende anche dai punti di vista. Penso che da bambini siamo tutti affascinati dall'idea del gioco proprio perché c'è quell'elemento ora di sfida, ora di divertimento, ora di socialità. Crescendo poi magari cambia anche quello che è il nostro rapporto rispetto al gioco e magari cambia anche la nostra modalità di gioco. Possiamo preferire dei giochi oppure semplicemente divertirci a giocare con la teoria dei giochi, per esempio, no?
Sì.
E quindi voglio dire, insomma, non è un tema di quelli che si può definire soltanto in un determinato momento come quello sicuramente caro dell'infanzia. Quindi, cari amiche e cari amici, siamo a Radio Alma, brussellando, Radio Alma 101.9, e l'equipe finalmente nuovamente al completo! E qui veramente c'è da festeggiare, tutti quanti in studio, quindi Fiordaliso, Stefano, Paolo, finalmente nuovamente tra di noi, ovviamente Dani M in regia e George e ovviamente la sottoscritta. Questa sera abbiamo un ospite al telefono, Francesca Genti, la quale ha tanto scritto anche di gioco, quindi avremo modo di sentire direttamente da Francesca quella che è la sua esperienza e poi avrà modo di raccontarci in generale quello che è il suo cammino di poetessa. Intanto magari possiamo già cominciare a ricordare qualche scusatemi, evento di quella che è la ricca agenda di Bruxelles. Allora, finalmente forse ci riusciremo anche noi a visitare questa stupenda mostra, a quanto pare tutti ne hanno parlato benissimo, da Van Dyck a Bellotto, che termina proprio il 24 maggio, quindi insomma restano davvero pochi giorni, quindi per quanti ancora volessero vi invitiamo a farlo, ad ammirare quella che era la magnificenza alla corte dei Savoia, al Palais des Beaux-Arts, e ovviamente ricorda quelle che sono poi gli artisti fiamminghi lunghi che decorano quelle che sono le stanze della corte dei, dei Savoia. E la mostra, come abbiamo detto, è già ripetuto più volte, si conclude il 24 maggio. Sicuramente meriterebbe tanto, perché è una mostra ricchissima, ci sono tanti, tanti pittori che si potranno rivedere, per l'appunto tutti quelli compresi nel periodo da Van Dyck a Bellotto, e tanti sono anche i temi che ripercorre la mostra medesima. Quindi insomma è anche pressoché impossibile raccontarvi queste meraviglie radiofonicamente, però vi invitiamo a, ad approfittare di questi ultimi giorni e a recarvi al Beaux-Arts dalle, come d'abitudine, dalle 9 e fino alle 19. George, ti vedo intento nella lettura. Suggerimenti?
No, stavo leggendo una cosa interessante. È il collettivo di Anversa, Berlino, che riguarda il ciclo Olocene, che si situa entro il teatro di installazione e ricerca giornalistica, ha di fatto offerto o sta offrendo uno spettacolo particolare con dei ritratti urbani che utilizzano differenti media, come preferisco dire io, come l'intervista, il video e appunto l'installazione, la performance. E Mosco è il quarto della serie di preparazione e installazione che ha fatto questo collettivo. E vedo qui che la prossima installazione sarà tenuta dal 20 al 23 maggio, quindi fra poco.
Da domani?
Eh sì, dalla piazza del Nouveau Marché au Grain di Bruxelles. Un ingresso che costa anche poco, a partire dalle ore 20. Credo che sia una cosa interessante, perché a me questo collettivo anversese di Berlin, come si chiama, Berlino, mi sembra una cosa interessante. Andrò a vederlo.
Francesca, pronto?
Non c'è.
No, sarà caduta la linea, magari riproviamo.
Dov'è Francesca?
Dov'è Francesca?
Sto sbagliando.
Pronto Francesca?
Pronto? Riproviamo.
Non rispose.
Vabbè, insomma, il bello della diretta.
Quanti fagioli ci sono nella boccia?
44!
Di più, grazie per aver chiamato.
Di più, no, mi sono sbagliata, io che volevo vincere, no, perché... Suggerimenti dalla regia?
No, la regia, poverina, è impegnata nel cercare di recuperare questa linea telefonica che per uno scherzo destino, quindi per gioco, è caduta.
Giustamente, altrimenti non sarebbe la puntata del gioco.
Però, come dice il te, dice il famoso detto, mi sono ripetuto, scusate, e di come dice il famoso adagio, ogni bel gioco dura poco, quindi speriamo che questo scherzetto della belga, come di chi che sia, duri poco. E stabilire contatto con Francesca, che insomma, una volta annunciata, io voglio imparare quelle persone, non è che voglio solo annunciarle, e poi l'annunciata, però non c'è, insomma, non ho capito.
A proposito di Francesca, magari possiamo dire che è nata a Torino, da anni vive a Milano, dove lavora nell'ambito dell'editoria per bambini e teenager. Con la poetessa Anna Lamberti Bocconi organizza da qualche mese ormai la rassegna poetica Il Giovedì di Turro, dove si avvicendano poeti noti e meno noti, ma sempre interessanti. Oltre alla poesia realizza piccoli lavori di arte visiva e collabora come paroliera con vari gruppi musicali. Suo per esempio il testo della canzone Dark Room, grande successo dei Bustel. Una breve bibliografia di Francesca, scritto Bimbo Urbana, edito da Emilio Mazzoli, Il vero amore non ha le nocciole, Meridiano Zero, Il cuore delle stelle, aggiornatissimo catalogo dei maghi, e Poesie d'amore per ragazze kamikaze. Francesca!
Niente da fare. Francesca, non ci senti?
Secondo me questa sera Daniele mi vuole giocare. Allora fa le prove, no? Gli esperimenti, e ci lancia in onda.
Ci ha assordato con un tentativo.
Bene, il gioco del fischietto.
E questa è la serata dei giochi. La prima volta, proprio questa sera, che si parla di gioco, nel senso anche di divertimento, che...
E noi vogliamo la pietra. Questa pietra si chiama George, no?
La pietra, che...
Il giochetto, dalle mie parti si giocava così, dalle tue non
noi,
lo so.
E noi vogliamo la pietra.
La pietra, sì. Però le pietre erano ovviamente, insomma, un modo di dire per...
Ah, va bene, ho capito.
Hai capito cosa?
No, ho capito che non voglio capire. Preferisco non
è il
sapere.
Gioco del...
No, io voglio sapere invece che cosa si fa nell'est profondo.
Chissà cosa si fa. Qual'est profondo? Ci sono tanti est.
Beh, Ma chiediamolo a caso, ci abbiamo qui davanti il famoso est. È un vino e non è un gioco. Come si giocava nel profondo est, cara Fiordaliso?
In vari modi.
È spaventata, poverino.
Spiegacene almeno uno. Ti prego.
Non si la furben, si penso di calvo. Non si tolan beteg vagy, hogy már nem is ugorhatsz. Nyuszi hopp, nyuszi hopp, már is egyet megfogott.
Ecco. Se io fossi stato un bambino e fossi vissuto là dove hai vissuto tu, sarei stato sempre in disparte, perché non avrei mai capito una mazza. Che cosa hai detto? Che cosa dici questa cosa? Che vuol dire?
Sarà deludente, non c'è niente di misterioso.
È una filastrocca.
È una filastrocca, sì, in antico sanscrito. Che vuol dire?
Che è un coniglio stra tra l'erba.
Sì.
Dormendo.
Sì.
Oh, povero coniglio, sei perché malato che stai
come
così
malato?
Disteso.
Perché malato?
e non salti.
Stavo dormendo.
E dopo c'è
non sono malato.
Coniglio hop, cioè coniglio salta. Coniglio sì, salta.
Salto.
Ha preso qualcuno.
Ha preso qualcuno.
Cioè il coniglio salta e prende qualcuno.
No, nel senso che cioè, il gioco va che nel centro c'è un bambino che fa il coniglio, che sta tutto fermo.
Certo.
E alla fine della canzone fa un gran salto e prende qualcuno.
Sì, ma tutta la sfortuna che gli portate, sei malato, sei sfigato, sei povero così, salta, quello salta, dà un carottone nei denti, il primo bambino che gli capita sotto il naso e dice, t'ho peccato, certo che t'ho beccato.
Ma sì, l'Ovest,
non maniamo.
L'Ovest è così, non lo so, materiale, così grezzo, non lo so, cioè l'Ovest non capisce l'Est.
L'Ovest non capisce l'Est, saranno forse perché sono contrapposti.
Yes. Magari non si tratta solo di non capirsi, magari chissà. Dani M dalla regia, cosa ci racconti?
Però mi piace questa idea del coniglio.
Carina. E voilà, rieccoci in attesa di parlare nuovamente con Francesca. Allora, anticipiamo un po' qualche tema che sarà poi effettivamente più importante la prossima settimana. Come tutti voi sapete, ogni anno a Bruxelles, poi magari sia Stefano che Paolo ce le daranno conferma, c'è questa grande maratona dedicata al jazz, che quest'anno comincerà il 29 e si concluderà il 31 maggio. Quindi ci saranno 3 giorni di attività intense che caratterizzeranno per l'appunto tantissimi luoghi qui a Bruxelles, quindi 29, 30 e 31, 3 giorni di jazz, in cui effettivamente sia per chi come Stefano e Paolo sono amanti e cultori, sia per chi come me ne sa ben poco, sarà comunque un modo per riuscire a a saperne qualcosa di più. Come tutti gli anni, anche quest'anno ovviamente i concerti sono offerti gratuitamente e ci sarà anche la possibilità di potersi spostare attraverso navette che sono offerte proprio dalla regione Bruxelles-Oise. Qua stasera in radio c'è un'atmosfera, devo dire la verità, giocosa, perché essendo il gioco
Giocondor come si
beh, insomma, cerchiamo di trasmettervi ugualmente la nostra allegria. Proviamo se Francesca.
Ciao, sono qua.
Ecco, bravo Dani M dalla regia, ce l'abbiamo fatta, benvenuta.
Grazie molte.
Allora, ci puoi ascoltare?
Sì, vi ascolto.
Perfetto, allora.
Eccola.
Ciao. Ecco qui, finalmente, ciao. Insomma, siamo stati abbastanza ostinati, quindi ce l'abbiamo fatta. Benvenuta a Bruxellando.
Grazie a voi di avermi interpellata.
Allora, noi questa sera, come sai, parliamo di gioco, quindi è una puntata assai divertente e diversa un po' dalle altre. E io so che tanto è scritto sul gioco, quindi magari ci potresti raccontare un po' brevemente di te e parlare un po' di questa tua tematica per poi svelare a tutti i nostri ascoltatori quelli che sono i temi a te più cari.
Sì. Appunto la puntata mi dice il gioco ed effettivamente nella mia poesia, come nella poesia in generale, il gioco ha una parte molto importante, perché se uno pensa, una delle tante valenze, non l'unica, però una delle tante valenze della poesia è proprio anche la valenza ludica. Poi il fatto che la poesia sia molto anche di suono e di assonanze fa sì che sia un terreno, diciamo, privilegiato per i giochi di parole, per esempio. Quindi questa è anche un altro modo di vedere il gioco. Per quanto mi riguarda, io adesso ho scritto tre raccolte di poesie, e soprattutto nelle prime due, che sono Bimbo Urbana e Il vero amore non è nocciole, cito proprio anche dei giocattoli, perché siccome sono poesie in queste due raccolte che parlano tanto anche dell'infanzia, hanno un che di regressivo, quindi hanno anche proprio delle citazioni, diciamo, vintage, e quindi di giocattoli che usavo da piccola.
Magari vuoi leggerci qualche testo, qualche tua poesia?
Ve ne leggo una, per esempio, su un peluche, che è una poesia che poi parla di tutt'altro, perché poi appunto nelle poesie magari un oggetto può diventare il simbolo di un'altra cosa, no? Allora, questa qua è dell'ultima raccolta e si intitola «Io oggi con la mia disperazione. Sto qui, completamente costernata. L'hai fatta grossa in questa situazione. Hai fatto veramente la cazzata. Parlo così io, alla mia tigre, alla mia maleducazione, alla malora di questa mia giornata. Vorrei passare un brutto quarto d'ora, io e la mia tigre, essere sbranata. Vorrei andarmene dritta giù in prigione. Sto qui, completamente frastornata, a dire alla mia tigre cosa non deve fare, a dire alla mia tigre di comportarsi bene. Io, alla mia tigre, a cui voglio tanto bene, ma che non riesco ad addomesticare». Allora, qua, in questa poesia, ad esempio, la tigre è proprio un tigrino di peluche vero che esiste nella mia vita, però ovviamente rappresenta il lato oscuro che tutte le persone hanno, no?
Beh, certo.
E quindi è come se fosse un correlativo oggettivo, per usare due parole difficili che venivano usate anche, appunto, una tecnica, per esempio, ho usato Montale o Thomas Eliot. Non so, vi leggo qualcos'altro con i giocattoli?
Sì, dai, un'altra poesia.
Allora, questa qua è della raccolta precedente, che si intitola Il vero amore non è nocciole, e la poesia si intitola Bimba urbana. Hai visto più cartoni che tramonti, carezzato più peluche che fili d'erba. A merenda il latte e il cioccolato uscivano fuori da un cartone colorato. Un giorno la tua gatta preferita ha subito una ferita nella pancia. Non ha mai fatto micini, non potrà essere felice. Qualcuno forse ti ha rimproverato di non essere a contatto con la vita, con la terra, la natura, il sole. Miserabile infanzia, ti hanno detto, perché naturale un fumetto vale meno del letame e lo yogurt ha un sapore industriale. È da quel momento che è stato difficile confessare che ti bastava la Barbie, il Ken, un foglio pulito per stare allegra, toccare il cielo con un dito. Questo invece è sul fatto che una mentalità un po' censoria vede sempre nel buon tempo andato qualcosa di migliore, no? Quando invece, proprio per quanto riguarda il gioco, i giochi dei bambini cambiano sempre in continuazione, si evolvono a seconda delle generazioni, e non è che i tuoi giochi sono meglio o peggio di quelli della generazione precedente, però magari c'è spesso negli adulti questo atteggiamento, come dire, un po' celebrativo del fatto che il passato sia meglio del presente. Allora, questa poesia parla di questa cosa.
E invece di recente ho saputo di una tua pubblicazione, magari possiamo parlare brevemente anche di questa tua ultima fatica.
Sì, allora, l'ultimo libro è proprio uscito da pochissimo, a marzo di quest'anno, e si chiama Poesie d'amore per ragazze kamikaze, e racchiude il lavoro degli ultimi 5 anni di attività di poetessa. Ed è un libro a cui tengo tantissimo, e sono poesie, alcune hanno anche, almeno a me tutti dicono che anche nelle poesie più tragiche che scrivo c'è sempre un che di giocoso, però a parte questo sono poesie che parlano, sono poesie esperienziali, quindi che partono dalla mia vita, no? E poi c'è tantissimo, sicuramente ci sono i temi che toccano, sono dall'amore alla città in cui vivo, che è Milano, quindi per me è molto importante il Genius Loci, mi influenza moltissimo, quindi questo libro l'ho fatto in questi anni in cui sono venuta qua a vivere e ha molto questo tema, tanti personaggi che ho incontrato, magari personaggi che incontro anche per pochi minuti, che però toccano, sanno parlare alla mia fantasia e al mio cuore. Su questo argomento magari vi leggo un'altra poesia.
No, posso farti una domanda, Francesca? Scusa, sono Paolo, sto qui.
Ciao Paolo.
Volevo solo farti una domanda, che poi scaturisce un po' dal titolo, perché questo ragazzo è kamikaze, no? È quello che colpisce immediatamente così chi lo legge, ma deve essere fatta una lettura positiva o negativa, perché poi i kamikaze possono essere interpretati in maniera molto, molto differente, no? Anche in termini storici.
Sicuramente è una domanda molto interessante che mi hanno posto tante volte, perché il titolo colpisce. Io ho scritto, questo titolo è la rielaborazione di un verso, di una poesia che c'è dentro la raccolta. Quando ho scritto questa poesia, io proprio ero nella metropolitana di Milano e pensavo alla guerra. E quindi pensavo, diciamo che in questo caso proprio l'input è negativo, nel senso che dicevo, chissà se adesso può succedere, magari salto in aria, no? E quindi pensavo al kamikaze, proprio quello della cronaca. Quello che ci fa paura anche, no? Di cui abbiamo una paura così latente, però sempre. E poi ovviamente nel titolo le ragazze kamikaze possono anche essere, può anche essere riferito a un atteggiamento, come dire, molto fiducioso e emotivo verso la vita, che fa sì che tu non ti protegga e quindi che tu possa anche incorrere in atteggiamento, cioè nel farti male, no? Adesso io questa seconda valenza romanticamente non la vedo neanche così negativa, sicuramente però è pericolosa.
Come sai, il tempo in radio è tiranno, insomma, come magari se vuoi leggerci qualche verso di questa tua ultima raccolta per poi salutare i nostri ascoltatori.
Va bene, grazie molto. Adesso vi leggo allora un'ultima poesia, visto che non è tardi, però è sera. Vi leggo una poesia notturna su Milano. È passata tanta fanta sotto i ponti, e poi birra, cinar, liquore strega, Sambuca, Rosoglio, Fernet Branca, Tamarindo, Chinotto, Martini, San Simone, Tavernello, Grappa, Negroni, Vladimiri, Margarita, Daiquiri, Black Russian, Bellini, Mojito, Alexander, Caipirinha, Cento Erbe, Anisetta, Vodcatini, Fiumi di Gin Tonic e Fiumi di Sakè, Anice, Vin Brulè, Assenzio, Coca-Cola. Ma per vuotare questo amaro calice, stanne sicura, dovrei berne ancora. Finita.
Sì. No, si era capito, solo che abbiamo i microfoni che vanno e vengono, quindi
okay.
Quando tu finisci di parlare c'è un secondo di silenzio in cui non riusciamo a entrare.
No, va bene, volevo dire, è concluso, l'ho finita.
No, ma si capiva benissimo che cioè il calice amaro. Solo che quello che mi lascia un po', non perplesso, però che comunque mi colpisce è che ci sia questa, ci sono queste due poesie che in qualche modo comunque mirano al noir, al nero, o non voglio dire al pessimismo, però comunque prendono il lato oscuro qualche volta anche della vita, come parlare di kamikaze, cioè comunque di rischiare la vita, anche di prendersene, anche rischiare di farsi male. E dall'altra parte però, se ho letto bene la tua biografia, lavori con i bambini, ecco. Come metti insieme?
Sì. Scusa, no? Ti lascio finire.
No, volevo solo capire come si mettono insieme, perché in effetti è vero che anche i bambini sono a volte molto violenti, cioè questa parte, gli aspetti di essere bambina o è un altro, c'è un'altra motivazione per questo?
No, beh, comunque lavorare con i bambini, io faccio il giornalino per bambini, comunque diciamo che l'infanzia è un momento in cui le emozioni sono molto grezze e molto estreme nel bene e nel male. Allora, anche le mie poesie anche se non sono per bambini queste assolutamente, però hanno questo, spero che abbiano questa qualità, quindi comunque toccano, ce ne sono alcune adesso, non ve le ho lette anche perché sono più lunghe, non, però che sono molto gioiose, altre che sono tristi, però essendo poesie che partono dalle esperienze personali però anche di tutti, non possono che essere così, cioè non possono fingere una, come dire, non possono essere edulcorate. Io penso che questo sia molto importante per tutti i tipi di arte, certo. E quindi cerco di applicarlo nella cosa che io faccio, che è scrivere poesie.
Certo, no, il messaggio è chiarissimo, assolutamente chiaro.
Bene Francesca, noi ovviamente ti ringraziamo, potrai riascoltarti come sai in podcast insomma tra qualche giorno, ti auguriamo ovviamente tutto il meglio per quello che bolle in pentola, in bocca al lupo anche per i vostri giovedì di turno e...
Grazie.
Ricevo abitualmente la tua email insomma degli eventi che organizzate e speriamo a presto.
Grazie a voi, grazie di avermi intervistato e in bocca al lupo anche per il vostro programma e a presto.
Grazie, buona ciao. Serata, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. Tutti i
stili. Vogliamo di più, anche noi vogliamo di più.
Molto di più, buonasera a tutti. Una puntata dedicata al gioco in musica. E partiamo dicendo che di musica giocata si parla soprattutto in lingue diverse dalla nostra.
È vero, perché il legame diretto col gioco troviamo subito su come si dice suonare in altre lingue. Come lo diciamo in inglese?
To play.
E come lo diciamo in francese? Ecco. Solo in italiano non si collega il concetto di gioco alla musica.
Suonare, noi allora suonare come un tamburo, io penso sempre un poveraccio che gli gonfiano la faccia di botte.
E noi speriamo di giocare suonando stasera, facendo ascoltare la musica che abbiamo scelto.
Josh qua minaccioso, cosa vuoi dire?
Volevo solo chiedere se parlavi in modo autobiografico.
Cioè quando io mi suono come un tamburo la faccia, no, quando Stefano che è batterista, al quale tra l'altro questa sera dedichiamo una serie di pezzi di grandi batteristi, mi suona come un tamburo perché ad esempio
George il trombone.
Sbaglio le citazioni, George è decisamente il trombone del nostro spazio musicale, ma partiamo subito, ecco il trombone di George, partiamo subito con un artista che vi abbiamo già fatto sentire, un grandissimo chitarrista.
Pat Metheny, in questo caso col gruppo, quindi Pat Metheny Group, un disco di diverso tempo fa, dell'84, ma che ancora ha un'attualità straordinaria, il disco era First Circle, e il pezzo che abbiamo scelto appunto ha a che fare col gioco, perché il titolo è
End of the Game, Pat Metheny con il buon vecchio Lyle Mays, tastierista con cui ha suonato una ventina d'anni, e altri, tra cui un batterista molto bravo che ascolterete, Paul Wertico, che è uno storico batterista del Pat Metheny Group.
Suoni inconfondibili di Pat Metheny, Lyle Mays, come tu dicevi, in cui è difficile un po' distinguere da chi suona le tastiere a chi suona la chitarra, no? Grande inventore anche Pat Metheny.
Sicuramente, suoni molto anni 80, lo diciamo ogni tanto che i suoni ben fatti poi non invecchiano, anche se questi sono suoni forse un po' legati a quel periodo, non ascoltiamo oggi così tanti arrangiamenti con queste tastierone che si amplificano nel sottofondo, sono cose molto caratteristiche di quegli anni. Però belle, di ottimo gusto.
Sì, adesso passiamo a sempre qualcosa legato al gioco, almeno nel titolo in questo caso, che è un po' la scusa per noi per scegliere i pezzi di oggi. E il pezzo successivo è di un trio, in questo caso, Trio che prende il nome dal tastierista che si chiama David Kikoski.
Sì, che è un pianista giovane statunitense.
Beh, grazie per il giovane, perché è la mia stessa età.
Ma giovane, ma un bambino. E qui con due affermati turnisti musicisti, che sono John Patitucci, grande bassista che ha suonato ad esempio con Chick Corea sia nella formazione elettrica che in quella acustica,
e alla batteria invece abbiamo Jeff Tane Watts.
Inchino,
cioè, bisogna inchinarsi. Ma è interessante come è stato inciso questo disco, due parole,
dillo.
No, come succede spesso poi nell'ambiente americano, soprattutto newyorkese, chiaramente si riuniscono, si conoscono tutti i musicisti e a un certo momento decidono di incidere, ma in questo caso prima di incidere hanno suonato una settimana insieme in uno dei tanti locali di New York, in questo caso è lo Sweet Basils, che non c'è più in realtà, e tutto questo serve anche per un po' preparare il momento dell'incisione, che poi dura in genere un giorno, due giorni, mai di più, almeno nel caso del jazz, e ti riescono a tirare fuori poi dei prodotti interessantissimi, quello che sentiremo ora, che si intitola appunto Games, e il disco da cui è tratto è Almost Twilight, disco del 2000, David Kikoski Trio.
Sente, vero Stefano, un po' l'impianto della scuola di Berkeley, tant'è che poi Kikoski ha suonato con Berkeley, questa grande college bostoniano
del, sì, fondamentale
del jazz, in cui suonano tantissimi giovani. Forse cominciamo ad averne sentiti tanti di musicisti che hanno studiato a Berkeley, è un po' un'impronta, uno la riconosce nel bene, naturalmente, anche forse un pochino nel male, cioè un rischio di assomigliarsi,
di essere omogenei,
forse. Beh, un pochino,
sì. Io lo vedo come un vantaggio, almeno si riconosce, è quel suono che si riconosce, che poi appunto caratterizza, anche sul piano commerciale è importante,
sì,
non ci dimentichiamo,
sì,
che anche nel jazz bisogna che questi musicisti in qualche modo continuino a campare,
sa da campare, poi è gente che suona benissimo, è arrangiamenti eleganti, molto molto ben fatti, non si può
dire. A proposito di arrangiamenti eleganti, adesso sentiamo qualcuno in cui tu ogni tanto storci la bocca, eh?
No, ma io sai che mangio tutto, sono come quegli orsi che prima di andare in letargo si riempiono di cose. Ci ascoltiamo un pezzo di Bob James, che è un sassofonista, un pezzo molto diciamo vicino a sonorità come dire radiofoniche, siamo in radio, va benissimo, e un po' meno da puristi del jazz, molto sonorità notturne, secondo me dovremmo calare un po' la tenda, su
sentirete
questa...
questo anche sax, al sax c'è il Bonnie James, che è un sax molto caldo, diciamo, per rilassarsi, va benissimo, appunto, nel senso di smooth jazz,
molto smooth, molta atmosfera, sono sicuro che a tanti dei nostri ascoltatori piacerà.
Vi abbiamo preparato Mind Games, è il titolo del pezzo, da un disco del 97, Playing Hooky, di Bob James.
Steve Gadd, batteria.
Thank you. the night fly, che ci fai? È la musica di Bruxelles, da Bruxelles, la Radio Alma, per voi.
Bob James, Bonnie James, abbiamo scherzato un po' perché ci sembrava di essere su un'altra radio che ci fa concorrenza. No, naturalmente no, noi siamo minuscoli di fronte a una grande radio di un principato che ci è molto simpatico, con un DJ bravissimo che ci piacerebbe imitare anche.
Beh, però insomma anche qui possiamo creare un po' di atmosfera e grazie alle nostre voci disponibili in radio siamo estremamente pronti a tutte le situazioni.
Umilmente noi avanziamo.
La voce era di quell'orso di cui parlavi prima che mangia tutto.
Non si può nominare di chi era la voce di Radio Alma. Passiamo a un grande contrabbassista bassista che è Stanley Clark, uno dei grandi interpreti dello strumento, sicuramente tra i più influenti assieme ad un altro di cui vi abbiamo parlato che è Jaco Pastorius e che ha avuto una importante serie di collaborazioni anche lui. Questa sera lo ascoltiamo con uno dei nostri batteristi preferiti, dedicato a Stefano e alle sue doti tecniche batteristiche ormai in crescita grazie allo strumento che gli abbiamo portato dagli Stati Uniti.
Sì, parla il vero batterista. Comunque parliamo di Stanley Clark, appunto un grande innovatore negli anni 70, ha fatto le cose straordinarie e ha suonato anche lui con grandissimi artisti, Chick Corea, faceva parte del gruppo Return to Forever che tra parentesi si è ricostituito anche recentemente. È interessante, ha fatto anche delle esperienze molto differenti fra loro, fra cui appunto numerose colonne sonore.
Ha lavorato con ad esempio il buon Copeland dei Police, ha lavorato con un sacco di gente eclettica, veramente musicista completo.
Sì, e qui lo ascoltiamo in un pezzo del 76, tratto da un disco che è un disco importantissimo per tutti i bassisti, veramente c'è dentro un po' di scuola, oltre che tanta bella musica, e anche dei grandi artisti, come dice Billy Cobham alla batteria, George Duke alle tastiere, hanno spesso suonato insieme. Il disco si intitolava School Days, il pezzo che abbiamo scelto, che è anche sintomatico, è Life is Just a Game. La vita è solo un gioco, questo è il pezzo di Stanley Clark e su queste note, su questa ritmica bella. Vi lasciamo, molto bella, sperando bella. Appunto di avervi fatto divertire un po' con la nostra musica.
Stanley Clark ce lo siamo goduti, ritornerà e poi abbiamo avuto da George una richiesta particolare per Bob James, Bonnie James, secondo me questi suoni montecarlini piacciono.
Allora, ne approfitteremo anche perché per esempio Stanley Clark verrà presto a suonare qui e farà un po' qui vicino e vi presenteremo un po' della sua musica per prepararvi magari. Intanto vi salutiamo e lasciamo spazio a tutte le altre rubriche di Brusselando.
Ciao, buona serata.
Ciao a tutti.
Nuovamente qui per dare quello che è lo spazio dedicato ovviamente al Librangolo, quindi accogliamo Fiordaliso qui con noi questa sera.
Buonasera, dov'è la mia sigla?
La sigla è qui pronta e Librangolo.
Ecco. romanzo è di per sé un gioco. Comunque, cioè è un gioco della fantasia, delle conoscenze, delle esperienze, di cui il risultato è il libro che teniamo in mano.
E viceversa.
E divoriamo.
E viceversa.
E viceversa? E il libro ci tiene in mano?
No, e viceversa. Il romanzo è un gioco, ma anche ogni gioco potrebbe essere un romanzo.
Sì.
Questa sera gioco con Fiordaliso.
Ne ho paura. Comunque, anche il lettore gioca. Ricrea situazioni e
gioca
personaggi.
Gioca a
Sì, la sua mente e interpreta il testo. E così per la fervida immaginazione di Bastiano, tra le cui mani capita un libro magico, La storia infinita. Bastiano legge la storia del pericolo che minaccia un paese mitico di nome Fantasia e la lotta di Atreyu destinato a salvarlo. E ad un certo punto realizza che il libro non è altro che un grido di aiuto verso lui stesso, verso l'umanità, che ha dimenticato di sognare e pertanto ha condannato il mondo di Fantasia alla distruzione. E l'unico ad ascoltare è proprio lui, che così avrà la possibilità di ricostruire Fantasia con la sua propria immaginazione. Il libro di Michael Ende è un magnifico gioco della fantasia che anche da adulti si legge con grande piacere e di cui hanno fatto anche un film che è abbastanza bello, direi. Mi piace tantissimo l'animale che vola e porta Artrain in giro, quello è bellissimo.
E che animale è?
Sembra un cane gigantesco e ha delle orecchie lunghissime.
E invece è?
Carinissimo, mi piace tanto.
Invece è George Loran.
Ha delle orecchie grandi bianche, soffici.
Grandi, sono grandi e soffici, ma non sono bianche.
Bellissimo film degli anni '80, ricordo che
sì. La storia
infinita.
Never ending story.
Esatto, molto bravo.
E vabbè.
E adesso passiamo su quel.
Ed era il cantante, ma dovremmo chiedere ai nostri rappresentanti, a Paolo e Stefano, chi era il cantante di questa canzone Never Ending Story.
No. Dopo, dai, prima della sigla finale.
E così ho dato anche un indizio a chi era il cantante. Vabbè, comunque andiamo avanti, bellissima La storia infinita. Però non ho capito, ha detto Michael Ende.
È tedesco.
E anche Michael Schumacher è tedesco.
È Michael anche lui.
Ah, non Michael. Le abbiamo dette tutte tranne Michael. Si chiama Michael Schumacher. Come Michael
Schumacher.
Michael Schumacher.
Quello che fa le scarpe.
Allora, grandi giornalisti. Grandi giornalisti. Adesso avete imparato che si dice Michael Schumacher, che come dice anche il suo nome, fa le scarpe a tutti quanti. E infatti ha fatto le scarpe a tutti.
Per un bel po'
di tempo.
Ma adesso parlerò di un libro che sembrerà almeno molto più serio. Si tratta del Pendolo di Foucault di Umberto Eco, in cui fondamentalmente comunque si tratta di un gioco, si tratta di un'interpretazione alternativa della storia stessa, cioè la storia dell'umanità, mettendo al centro il Rosa Croce e il Santo Graal, che viene protetta dai Rosa Croce. Il gioco però è pericoloso, specialmente per uno dei protagonisti, che finisce ad essere guidato dalla trama da lui ideato. Al momento che ne parla anche a persone esterne, a persone terze, il gioco diventa una realtà pericolosa addirittura. Il Pendolo di Foucault non è un libro facile. Se si vuole leggerlo capendo ogni parola bisogna avere accanto un dizionario mistico. È un capolavoro della vasta conoscenza unita alla fantasia e alla capacità di giocare, molto più di valore che per esempio Codice da Vinci, di cui trama si basa comunque sullo stesso sulle stesse idee, diciamo. Però, ecco.
Stai solo forse dicendo che qualcuno ha copiato qualcun altro?
Beh, no, io sto solo dicendo che i Rosa Croce sono diventati un grande hype, diciamo, una grande sensazione di questi tempi, mentre, cioè, sono diventati di moda. Ok, ha cominciato magari ha cominciato Umberto Eco, ma magari ha ricominciato anche prima di quello.
Con chi?
Non lo so.
Bisognerebbe fare un'investigazione. Allora diamo un compito, visto che è il gioco di oggi, diamo un compito a Fiordaliso e chiediamo...
Per la prossima settimana.
Per la prossima settimana chiediamo di scoprire i Rosa Croce da dove provengono, nel senso letterariamente, cioè chi ha cominciato a parlare di Rosa Croce in modo tale che anche Umberto Eco poi si
magari sarà riuscire. Stato l'ungherese onto a serbe, allora siete finiti, ecco, allora
l'ungherese
e non si aggiunse altro.
Sempre l'ungherese, c'è qualcuno che sostiene in Ungheria che l'ungherese è la madre di tutte le lingue.
Che potrebbe anche essere parzialmente vero, data la difficoltà della lingua stessa, e la ricchezza dei suoni, tra l'altro.
E dato che ne parliamo in una trasmissione a radio, potrebbe diventare una realtà.
Una realtà?
Nella mente di alcuna gente.
Beh, secondo me l'unica spiegazione è che è difficile come sanscrito, ed era il fratello del sanscrito. Però, come dato che gli ungheresi, come sanno tutti e come dicono anche loro nel loro inno, sono sfortunati,
non hanno avuto
erano
la
due
chance.
Fratelli, uno ha fatto le lingue, l'altro no. Chi è che non ha fatto la lingua? L'ungherese, mannaggia. Vedete, sanscrito è partito e ha fondato tutte le altre lingue. È una grande sfortuna, però c'erano tutte le carte.
Io però non demordo e continuo il rangolo. E parlo di Il principe e il povero di Mark Twain, che non so se era fra le letture della vostra giovinezza. Si tratta di due bambini che si assomigliano proprio come se fossero gemelli, e la specialità è che uno di loro è il principe di Galles e l'altro invece è un semplice mendicante. I due si incontrano, giocano scambiandosi i vestiti e per un caso il principe arriva per strada e dato che nessuno li crede più di essere il principe, è costretto di riprendere la vita di Tom Canty, cioè il mendicante. E invece Tom Canty è forzato di fare il re, che all'inizio infatti gli è di grande peso e soltanto dopo comincia a divertirsi un po'. Diciamo, comunque è un gioco interessante anche questo. Un gioco sulla storia dei Tudor, che è abbastanza incasinata di per sé di già. E comunque è una storia bella su lezioni imparate nella vita. I giocatori scrittori più abili riescono a creare un mondo a parte e farci credere nella sua tangibile realtà. E così Isaac Asimov, che comunque è un grande della fantascienza, e con la serie Fondazione ha creato un mondo intero solido. Che è un'impresa difficile, perché proprio per noi anche è un'impresa difficile trovare un punto debole nella sua costruzione. Anche J.K. Rowling ha un certo talento per creare un mondo che è credibile. E e inventa anche dei giochi che sono che già conosciamo tutti, il Quidditch, cioè il calcio in volo, la gara per il calice di fuoco, sono cose che già fanno parte dei nostri miti. E potrei ancora menzionare tanti e tanti scrittori e tanti e tanti libri. Facciamo un saluto a Haruki Murakami, che anche lui scrive dei libri proprio che sembrano fuori di testa. Cioè anche lui gioca con le parole, gioca con le situazioni e inventa dei mondi molto strani e belli, ovviamente.
Non mi dire che sei alla fine.
Sì, perché? Perché si deve, no?
Ad
un certo punto, punto
oggi il brano finisce così.
Sì.
Senza una fine. Cioè,
sì,
muore su
uno dice la lista, poi sospende il sospiro ed è Tempus Tyrannosaurus Rex e basta.
Beh, allora fatemi dire almeno questo. Dal 13 maggio al 12 luglio 2009, da martedì al venerdì dalle 10 alle 17. I weekend e i giorni festivi dalle 14:17, beh, entrata gratuita, sì, però è bellissimo da vedere. Piemonte Industria, un secolo di lavoro in fotografie. E dove si tiene? Beh, si tiene al Museo Bruxelles dell'Industria del Lavoro, che è Rue Ransford 27, 1080 Bruxelles, alla Fonderia. Deve essere una cosa molto interessante, io andrò sicuramente a vederla, perché è una serie, un secolo di fotografie,
beh, sì,
sul lavoro, sull'evoluzione dei sistemi di lavoro, anche sulle persone. So chi era una persona all'inizio del secolo come sono adesso,
come se fosse gli anni 80 in Ungheria.
Come se fosse gli anni 80 in Ungheria, esattamente. Dagli anni 80 al 2000 in Ungheria. Dagli all'inizio del secolo alla fine in Italia, va bene, Ipsedixit, che non dico niente. Beh, io andrei a vederlo, è anche sostenuto dalla regione Piemonte.
E io invece vorrei ricordare il Festival della Primavera, che avrà luogo il 23 e 24 maggio al Parco del Cinquantenario. Concerti di musica pop, rock, jazz, latinoamericano, ma anche degli stand di gastronomia di differenti paesi, ovviamente con la possibilità di poter anche ammirare straordinarie opere artigianali. Tutti possono ovviamente partecipare il sabato, la domenica, dalle 10 alle 20. Ovviamente l'entrata è gratuita al Parco del Cinquantenario, Port de Terburen 1040 e Tebec.
E tenetevi forte, perché il 2 giugno boom 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 boom, cosa succede? Beh, succede che finalmente apre a Bruxelles, insieme con la Fondazione Magritte, il sostegno di GDSUS, bisogna dirlo, e la direzione degli edifici, il Museo Magritte. Finalmente.
L'aspettavamo, sì.
Ogni volta uno passa vicino al Museo delle Belle Arti, vedeva questa bella cosa, in effetti, questa bella immagine che copriva i lavori del Museo Magritte. Questa immagine è scomparsa e finalmente si può vedere il Museo Magritte. Quindi, grande apertura il 2 giugno, tenetevi forte, soprattutto
noi
italiani.
Mi manca l'immagine.
Festa della Repubblica. Lo so che ti manca l'immagine. Per la bella
alla italiano, ricerca del Magritte perduto.
Chiedo cosa è successo il 2 giugno, perché non so perché è la festa della Repubblica.
Perché ci fu il famoso referendum, no? Ricordi esatto, il referendum 2 giugno?
Che brava.
1946?
Che brava. Bene. Ma referendum in tutta Italia nello stesso momento? Ma non proprio, Mi ricordo di qualcuno che ha contestato Venezia, ma insomma non...
E non solo.
Di brogli elettorali, vabbè, non importa.
E non solo.
La storia di brogli elettorali è su...
La lasciamo altrove.
Secondo si brogli elettorali, dicono. Però non interessa, perché brogli o non brogli è venuto fuori una gran bella cosa.
Assolutamente.
Il primo che la rompe, insomma, devo dire, sei proprio un delinquente, perché l'Italia è bella così com'è, diversa e unita.
Concludiamo, dai.
E concludiamo, sì, perché tra il polo nord e il polo sud, visto che parlavamo dell'Italia, ecco, ci sono i due poli, il polo dell'Artico e il polo dell'Antartico. Che cosa c'è di particolare? Niente, c'è un'esposizione temporanea che è all'Atomium e offre uno sguardo proprio sul come si vive e che cosa succede nei poli. Ci sono due stazioni belghe ai poli. Una è la stazione Principessa Elisabeth in Antartica, e l'altra invece è il battello Tara, che è nei ghiacci dell'Artico. L'esposizione che è presentata da Atomium offre uno sguardo incrociato su questi territori estremi, quindi conoscerli e riconoscerli, sentirli e sentirsi parte, guardare e apprezzare la loro estrema diversità, serve a comprendere le relazioni umane, e ambientali, scientifiche, economiche, di questo necessario equilibrio da preservare, quello del nostro pianeta.
Perfetto, questo era l'ultimo degli eventi per l'agenda di Bruxellando.
Un polo per due, una capanna per tre.
Che bella, che immagine poetica.
Noi salutiamo tutti, ovviamente, vi ringraziamo dell'ascolto e ci ritroviamo tutti quanti, speriamo, martedì prossimo, 26 maggio. Buonasera a tutti!
Buonasera. Ciao belli!
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma.